15. Torniamo in diretta e vogliamo provare un po' a così commentare e ragionare sul tornante che si sta consumando dell'eurocrisi rispetto in particolare alla vicenda greca. Lo facciamo con un collaboratore di questi microfoni, Raffaele Sciortino, che spesso abbiamo sentito su queste tematiche, che innanzitutto ringraziamo per la disponibilità. Ciao Raffaele.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, volevamo con te un po' cercare di capire meglio quello che si sta consumando rispetto alla vicenda greca, credo da leggere anche in qualche modo in contemporanea all'esito delle elezioni spagnole. Questi ultimi giorni, quest'ultima settimana potremmo dire, c'è stato un rincorrersi di voci, dichiarazioni smentite un po' dalle due parti, cioè da una parte il governo a guida di Tsipras e dei suoi collaboratori, dall'altro diciamo voti dell'establishment della Troica, del Fondo Monetario soprattutto, ma anche dell'Unione Europea stessa, tra se avviene o no questo pagamento, questa tranche di pagamento dei debiti direttamente al Fondo Monetario, e dall'altra in gioco, no, un'elargizione di nuove quote del finanziamento. E l'impressione è un po' che si stia tentando in maniera esplicita, tutto sommato dall'inizio, ma ora in maniera più chiara da parte della Troica, di tentare di far cadere il governo sostanzialmente. E la stessa minaccia del Grexit, cioè dell'uscita della Grecia dall'euro, da potenziale spuntata arma nelle mani del governo di Syriza, sembrerebbe ora invece essere giocata in maniera più pesante dalla stessa Troica. Quali sono le tue impressioni in merito e che tipo di ragionamento possiamo fare su quello che si sta consumando?
Sì, mi sentite bene? Perché io sentivo
sì,
un po'
sì,
male.
Sì, ti sentiamo bene.
Sì, ok. Diciamo, se vogliamo fotografare la situazione, innanzitutto da un punto di vista economico, la situazione attuale della Grecia è praticamente che non ha più liquidità, no? E non ha più liquidità non solo per pagare le rate che deve al Fondo Monetario, la prossima, la più vicina è quella del 5 giugno, ma solo mi sembra nel mese di giugno ha circa 1,5 miliardi di euro da rimborsare al Fondo Monetario, e poi comunque tra luglio ed agosto arrivano delle rate anche con le istituzioni europee piuttosto consistenti, ma sembra, almeno quello che si può tirar fuori dai dati, dalle informazioni, è che inizi a praticamente abbia raschiato il fondo del barile per quanto riguarda i fondi statali, anche per il pagamento di stipendi e pensioni, no? Cioè si arriva praticamente a fine mese con un punto di domanda sul fatto se hai soldi appunto per pagare stipendi e pensioni. Quindi, come dicono gli inglesi, è run out of cash, no? È senza cash. In pratica siamo in una situazione di default virtuale, non ancora sanzionato ufficialmente e politicamente, perché, come dicevi tu, la questione è fondamentalmente politica, cioè l'entità del debito greco è tale rispetto alle risorse del paese e al prodotto interno lordo, per cui è impagabile, ma non è questo il problema. Il problema è che fin qui, a condizione che la Grecia, appunto, che i governi greci accettassero le misure di austerity e il rimborso del servizio, il pagamento del servizio del debito, ci sono stati finanziamenti per incrementare ulteriormente questo debito e mandare avanti, diciamo, la baracca, dove il fine era chiaramente non quello di ristabilire l'economia greca, ma quello politico di confermare per tutta l'Europa le misure di austerity e la subordinazione di ogni governo alle centrali economiche, politiche e finanziarie che contano, insomma Bruxelles, Francoforte e Berlino. Quindi il problema era politico. Quando è venuto su il governo di Syriza, per i motivi che sappiamo, secondo me da subito, no? I poteri forti che contano hanno fatto il calcolo politico di come lo buttiamo giù, perché diciamo, dal punto di vista di Bruxelles, Francoforte e Berlino è inconcepibile che non solo diciamo che non solo vengano meno le misure di austerity, ma che a farlo sia un governo dichiaratamente di sinistra che ha sconvolto in qualche modo il successo elettorale, il frutto dello sconvolgimento del sistema politico precedente, completamente sottomesso e asservito all'Unione Europea. Quindi l'obiettivo è da subito stato quello di come facciamo fuori Syriza e cercando di evitare, dal loro punto di vista, insomma, che la situazione scappasse come dire, di mano, andasse fuori controllo da un punto di vista finanziario. E quindi, come dire, stringere i rubinetti della liquidità, ha iniziato subito Draghi, no? Escludendo la Grecia dal easing. Poi i motivi tecnici, no? Si trovano sempre, insomma, le giustificazioni, ma ovviamente la determinante ultima è quella politica che dicevo, e poi con altri mezzi, insomma, nella sostanza hanno strozzato la Grecia e il governo di Syriza, per cui si trova senza soldi. E a questo punto si pone diventa chiaro che per l'Unione Europea il punto è far cadere Syriza. O nella forma diciamo più brutale, no? Per cui sostanzialmente il governo non riesce a pagare stipendi e pensioni, e quindi insomma deve prendere atto che le misure di austerity devono continuare, ma ovviamente non possono continuare venendo meno completamente alle promesse elettorali. Cioè la ragione politica di esistenza di Syriza era l'aver prospettato alla popolazione greca la fine o comunque una svolta secca, no? Rispetto alle misure di austerity, minuta meno la quale Syriza, la sua ragione cessa di essere. Ecco, poi le forme concrete che vedremo possono essere una sorta di Syriza con un governo tecnico che accetta appunto delle nuove misure di austerity, piuttosto che una caduta brutale, brusca del governo o un referendum, insomma. Questo diciamo per fotografare un po' la situazione. La conclusione diciamo al momento è che non c'è compromesso possibile con l'Unione Europea nel senso di anche solo di un allentamento delle misure di austerity e del gravame del debito, e quindi non ce n'è, ecco, insomma, le prospettive di una svolta sono nel cassetto e sono decisamente diciamo battute. Ecco, questo è non per usare toni pessimistici, ma direi realistici, no? Per fotografare la situazione. Non vuol dire che non si può far nulla o non si poteva far nulla. Rimane comunque importante il segnale dello sconvolgimento del sistema politico e, come dicevi tu, vedremo cosa succede in Spagna e se le due situazioni si possono collegare. Certo, i greci sono stati anche tra fortunati perché c'è una sfasatura temporale tra quello che potrebbe essere la possibile ascesa di Podemos in Spagna e la loro vittoria inizio anno, ma ovviamente questa è solo una e non la principale delle ragioni della, di fatto, spiace dirlo, ma debacle attuale di Syriza.
Sì, due così, diciamo, considerazioni nota a margine o sviluppi di alcune delle cose che dici, che mi sembra sia importante sottolineare anche per precisare un po' lo sguardo che diamo su questi fenomeni, no?
Scusa, se puoi parlare un pochino più...
Sì, dicevo alcune considerazioni rispetto a quello che dicevi, no?
Sì.
Anche per precisare lo sguardo che gettiamo su quello che succede a queste latitudini e a questi livelli, che sono poi sempre quelli del piano, diciamo così, elettorale, che ovviamente ha i suoi limiti, ha le sue forme, eccetera. Però mi sembra che sia da fare queste due considerazioni qua, in parte già contenute in quelle che dicevi. Da un lato si è espresso in questi paesi in forme anche con composizioni o con qualcosa di diverso dentro un tratto comune, parliamo della vicenda di Syriza in Grecia e di Podemos in Spagna, è importante dire dietro due paesi che comunque sono stati attraversati da delle mobilitazioni di massa, no? Significative dentro la crisi in atto, si è espressa, diciamo, tutto sommato dentro delle mobilitazioni larghe una comunque volontà, ricorso, comunque il bisogno di una nuova forma di riformismo, tutto sommato, no? Che sostituisse quello che è ormai esaurita l'esperienza novecentesca della socialdemocrazia, per essere generici. Tutto questo dentro però un quadro politico europeo, come parte di un quadro globale, dove sostanzialmente il capitale non rende più questo possibile in alcun modo, e questo ci sta dicendo, mi sembra, la rigidità della troica, per semplificare. E mi sembra un dato abbastanza, come dire, significativo, su cui dobbiamo leggere anche dall'altro, non che scopriamo l'acqua calda, ma che è bene ribadirlo, quando si parla di elezioni, quando si parla di democrazia, quando si parla di queste cose, cioè tutto è in mano comunque a degli istituti politico-finanziari che stanno su un piano alto e che rendono carta straccia tutto, perché quello che si sta consumando rispetto alla vicenda greca è il fatto che, come dire, tutto poi si riduce alla possibilità o meno di erogare un tot di liquidità che permette una riproduzione complessiva di quello stato nazione lì, in questo caso. In questo caso parliamo della Grecia. Sulla Spagna ovviamente la cosa potrebbe essere ancora più problematica, grave, ma anche interessante, perché parliamo di un PIL, di un volume differenti, e già vediamo, no, anche, come dire, allarmarsi gli organi di stampa, i media, certo, sul discorso di, come dire, la Spagna preoccupa oggi molto più della Grecia, quindi tutto il discorso delle borse che reagiscono male sul voto spagnolo. Ecco, cosa ti senti di aggiungere rispetto a queste osservazioni?
Sì, allora, per tornare un attimo sulla situazione greca, prima del confronto con la Spagna, c'è da dire che, come già anticipavi, i rapporti di forza tra Grecia e Unione Europea sono nettamente sfavorevoli per il peso oggettivo scarso della Grecia, e anche, diciamo, per la sua struttura economica, e poi perché appunto sostanzialmente si è trovata isolata. C'è una serie di fattori, insomma, da prendere in considerazione. Da un lato, diciamo, la strategia di Syriza, e dall'altro proprio anche la composizione sociale elettorale che le sta dietro e che, diciamo, ha spinto appunto per una fuoriuscita dall'austerity, ma senza uscire dall'euro, no? Quindi restando in Europa. Sul versante di Syriza si può dire che hai ragione quando dici che la sua vittoria elettorale è il prodotto di una situazione in movimento, di elementi nuovi, no? C'è una sorta di coesistenza quindi dicevi giustamente un nuovo tipo di riformismo, è verissimo, tenuto conto però, diciamo, di una certa coesistenza, no? Tra vecchio e nuovo, tra vecchia e nuova sinistra. Direi che l'elemento più vecchio, e se vogliamo anche che poi si è rivelato, diciamo, un elemento cruciale della debolezza della capacità negoziale di Syriza, è quello per cui resta ancora l'idea, ma ripeto, non solo in Syriza, anche proprio nelle società greche ed europee, che ci si può salvare in due, cioè noi e il nemico. E che sostanzialmente l'Europa prima o poi sarebbe arrivata, insomma, i vertici dell'Unione Europea sarebbero arrivati a capire che l'austerity non funziona, no? E che è convenienza anche appunto dell'elite europea evitare che la situazione si incasini. Ora, questo calcolo politico, diciamo, in sé non sbagliato, in astratto non sbagliato, però si è rivelato alla prova dei fatti inconcludente, no? Irrealistico. Nel senso che dicevamo prima che l'obiettivo politico è quello di far fuori Syriza e non ammettere, insomma, scappatoie rispetto alle misure di austerità del meccanismo del debito. Cioè l'Europa è questa, non è un'altra, ecco, non si vede al momento, io penso non si vedrà un'altra Europa politica possibile, come dire, non ci si può salvare in due, in alto e in basso. Quindi, diciamo, la vicenda Syriza è un colpo micidiale a una prospettiva europeista alternativa, insomma, di sinistra. Inoltre Siriza, ecco, questo è interessante perché è veramente un nuovo riformismo rispetto al vecchio, però ha il di meno, il deficit di non avere un radicamento sociale, nel senso di base militante, no? E ovviamente il frutto, il suo successo elettorale della mobilitazione, delle mobilitazioni che, forti che ci sono state, no? Però, come dire, al tempo stesso mi sembra che manchi questo radicamento sociale che invece, per passare alla situazione spagnola, in un certo senso Podemos ha, nel senso che mi sembra di poter dire che Podemos è più direttamente collegato a non solo le forme di organizzazione degli indignados, ma anche a quelle forme, insomma,
di coalizione, di
mobilitazione che ci sono state dopo Plaza del Sol, quando è finita Plaza del Sol. E quindi da questo punto di vista Podemos mi sembra che abbia elementi di forza in più, oltre che per il ruolo ovviamente oggettivo di importanza della Spagna rispetto
come volume economico.
Ecco. Quindi ovviamente la transitoria sconfitta del tentativo greco di trovare una via alternativa all'austerity non è la sconfitta per sempre, insomma. La partita, diciamo, la crisi è così profonda e i sommovimenti dei sistemi politici nel profondo delle città europee è tale per cui, diciamo, perso un round, insomma, ne comincia subito un altro, no? E quindi, ecco, il problema è capire non in maniera ideologica esterna, ma dall'interno dei processi reali, delle mobilitazioni e anche nell'analisi, insomma, dei risvolti elettorali, posto che questi siano sempre espressione, appunto, per quanto distorta, di suoi movimenti reali, e capire, diciamo, quanto Podemos, quanto il movimento spagnolo faccia tesoro, no, delle debolezze della Grecia, delle debolezze e delle oggettive difficoltà della Grecia. E quindi i nodi fondamentali è come si lotta all'austerity e come rapportarsi all'Europa. Ecco, su questo, come dire, se non vogliamo che si ripresenti in Spagna in modo esponenziale, diciamo, l'impasse greco, che ripeto, un impasse non dovuto solo a errori di strategia, di tattica di Siriza, ma diciamo una visione complessiva e anche al fatto che la società greca comunque esprime Siriza come tentativo di uscire dall'austerity, ma restando in Europa, quindi in qualche modo non assistiamo a una radicalizzazione antagonista della società greca e quindi alla richiesta anche di misure forti di redistribuzione all'interno, di sconvolgimento dei rapporti sociali e di classe all'interno. Quindi, diciamo, non è solo Siriza, è un po' tutta la situazione di impasse. Ecco, si tratta di capire se effettivamente Podemos va avanti, è in ascesa, e il voto di questo fine anno in Spagna sconvolgerà il sistema politico, diciamo, in che direzione poi evolverà la situazione, se si sarà fatto tesoro dell'impasse greco. Ecco, questo sono nodi ovviamente che non si possono risolvere a tavolino, ecco. Comunque si porrà il problema di cosa fare con l'Europa quando l'Europa è questa e non è un'altra, e cosa fare come lotta all'austerity quando il problema non è semplicemente qualche misura diciamo sotto keynesiana, ma proprio cambiare modello di sviluppo, no? Cioè di rompere totalmente con la finanziarizzazione. Non sono questioni da poco. Al momento mi sembra che diciamo soffriamo dell'impasse dovuto al fatto che compromessi non sono possibili, ma radicalizzazioni effettive in senso antagonistico dal basso ancora non si vedono. Ecco, so che può suonare come una nota un po' pessimistica, ma
brutalmente realista rispetto
a, diciamo, di andare a vedere e ad affrontare i nodi che comunque si ripresentano subito. Ecco.
Ultima cosa che aggiungerei. Lo ripetiamo tante volte, ma credo sia sempre bene ricordarlo, perché dentro la percezione delle temporalità a cui siamo soggetti oggi, anche là dentro la dimensione dell'accelerazione, come dire, psichica, biopolitica, di tutta la telematica, del modello informativo, eccetera, bisogna sempre ricordarsi che quanto sta avvenendo in Europa non è poi nient'altro che la punta dell'iceberg, in qualche modo, di processi più lunghi, no? Che ai quattro angoli del pianeta sono avvenuti lungo tutti gli anni 80-90-2000, cioè l'applicazione dei piani di aggiustamento strutturali del Fondo Monetario, che sostanzialmente hanno, certo, neoliberalizzato, capitalistizzato, mercantizzato la vita ai quattro angoli del pianeta, per la riproduzione del sistema capitalistico.
Entrando dentro le teste della gente, se vogliamo usare questa formulazione un po' banale, no? Però, cioè, nel senso che hanno sconvolto anche i piani oggettivi e diciamo
le forme di vita, di riproduzione sociale,
esatto, no?
Gli immaginari.
Per cui oggi, come dire, la nostra parte è sconvolta e stordita dagli scassoni che sta ricevendo e in parte guarda ancora indietro ed è difficile elaborare, diciamo, una strategia, dei programmi e la formazione, la costituzione stessa di una soggettività, no? E di una sua ricomposizione dopo 30 anni di finanziarizzazione. Ecco, questo è sempre il punto di partenza, perché altrimenti diventiamo o ideologici o pessimistici. Qui si sta sconvolgendo una intera civiltà capitalistica a livello non solo europeo ma globale, e si deve rimettere in moto una soggettività, però da punti di ripartenza bassi, che comunque sono quelli dati, ecco.